Siamo al momento del dibattito, le 12:35, ritrovate Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono di Rete 2. Negli ultimi anni la politica ha smesso di essere solo una questione di idee, di programma, si è trasformata un po' in un elemento identitario che incide profondamente nelle relazioni interpersonali, e in Italia, come anche in altre democrazie occidentali, il divario fra elettori di schieramenti opposti non si limita più al confronto nelle urne, ma si estende anche alla vita privata. È uno studio recente dell'Università La Bocconi, ne parlavo anche in copertina, ha analizzato questo fenomeno noto come polarizzazione affettiva, che mette in luce come in questo caso in Italia si sia sempre meno inclini a costruire legami con persone che non condividono il loro orientamento politico, e il discorso si può estendere naturalmente anche alle democrazie occidentali. Questa ricerca evidenzia che gli elettori di sinistra tendono a essere più rigidi del rifiutare partner con idee diverse, mentre quelli di centrodestra mostrano una maggiore tolleranza, un dato che è significativo per quanto riguarda in particolare i giovani, dove le ragazze sembrano più orientate verso sinistra, mentre i ragazzi si avvicinano maggiormente a posizioni di destra, quindi contribuendo a una netta divisione di genere che si riflette anche nelle dinamiche relazionali. Insomma, un tema attuale, interessante, del quale vogliamo parlare, e per questo ho il piacere di salutare Matteo Ongaro, che mi ha raggiunto in studio. Ciao Matteo.
Ciao Lina, buongiorno. Sì, questa crescente polarizzazione non si manifesta però solo nelle scelte sentimentali. Anche l'ambiente familiare, lavorativo e sociale sembra risentirne, con una diminuzione della capacità di dialogo e un aumento della diffidenza reciproca. I social media, che sono spesso accusati di alimentare questo fenomeno, amplificano le cosiddette bolle ideologiche, in cui le persone si circondano solo di chi la pensa allo stesso modo. Ma fino a che punto questa divisione può spingersi? Per capire meglio il fenomeno abbiamo in collegamento con noi Sandor Cattacin, professore ordinario di sociologia presso l'Università di Ginevra. Buongiorno professore.
Buongiorno.
E Maria Carreri, professoressa all'Università della California di Berkeley, all'Università Bocconi e coautrice dello studio della Bocconi. Buongiorno anche lei.
Buongiorno. Buongiorno.
Allora Maria Carreri, partiamo con lei, entriamo subito un po' nel merito della questione. Quali sono le principali cause che portano le giovani donne, no? È stato detto, le ragazze si orientano politicamente verso sinistra, mentre i ragazzi verso destra. Ecco, cerchiamo di capire come si è arrivati a queste conclusioni. Lo ricordiamo, lei è coautrice dello studio della Bocconi.
Certo, allora diciamo che questo non è uno studio nel tipico senso del termine, è una rilevazione di dati, è la prima in una serie di tante, quindi la nostra idea è quella di riuscire a porre a un campione rappresentativo degli italiani le stesse domande a distanza di tempo, in modo anche da vedere come evolvono nel tempo in risposta a degli eventi politici o sociali di grande rilevanza. Quindi ovviamente per adesso io non è che posso portare avanti grandi teorie sulle motivazioni di questa divisione che vediamo. Ce ne sono tante, ci sono speculazioni che possiamo fare, che sono state fatte anche da giornalisti e altri studiosi. La prima cosa però che volevo dire è che in generale nei dati, se si guarda tanti paesi del mondo, si vede sempre questa differenza tra le donne e gli uomini. Le donne in media tendono a identificarsi di più con partiti di sinistra e di centrosinistra rispetto agli uomini. Si può pensare che questo perché sono interessate a delle politiche legate all'istruzione, al welfare, alla cura dei figli. Ci sono tante motivazioni. In questo caso vediamo che questo divario è un po' più grande tra i più giovani.
Sì, un po' più grande appunto, ma vorremmo capire almeno così in grandi linee perché, quali sono le cause insomma che voi avete messo in campo, cosa avete trovato come motivazioni per quanto riguarda giovani, donne, uomini appunto,
certo,
in Italia.
No, come le dicevo, noi non abbiamo una teoria diretta sulle motivazioni in questo momento. Speculazioni sono state fatte in altri setting, come per esempio negli Stati Uniti, dove si è pensato che forse l'eccessiva importanza, eccessiva secondo alcuni, che il Partito Democratico dava a tematiche di gender parity e di political correctness nel discorso pubblico abbia portato alcuni giovani, soprattutto uomini, ad allontanarsi dal Partito Democratico, invece delle donne che si sentivano supportate da queste politiche a avvicinarcisi. E alcuni, secondo me, sostengono che delle dinamiche simili magari sono in atto nel panorama politico italiano. Io non so dire con certezza se questo è il caso, è sicuramente una delle possibili teorie, diciamo. Però secondo me sarà importante vedere se questo divario si apre nel tempo o diminuisce, come risponde a fenomeni politici che ci possono aiutare a capire appunto quali sono le cause.
Ecco, quella della polarizzazione appare come una tendenza internazionale. Professor Cattacin, in che misura la Svizzera è toccata da questo fenomeno? La situazione elvetica è diversa da quella di altri paesi europei?
No, non è diversa, anche in Svizzera ci sono le stesse informazioni che abbiamo dal comportamento elettorale. L'ultimo del 2023 ha mostrato effettivamente che i giovani maschi adulti votano più a destra che le giovani ragazze adulte e dunque conferma questa cosa. Quello che è anche importante a sottolineare è che c'è una disaffezione politica dai giovani più grande nelle ultime elezioni, sta diminuendo la partecipazione. Questo insieme mostra che chi si mobilita è probabilmente già in questa dinamica di polarizzazione.
E questa radicalizzazione, insomma, del dibattito pubblico, no? Si è osservata anche negli ultimi anni, in particolare, no? Su temi come l'ambiente, i diritti sociali, l'immigrazione, naturalmente. Ecco, quanto contribuiscono dei fattori come questi poi a una divisione politica che poi diventa, nella sostanza, anche una divisione partitica, Katacin?
Ma penso che c'è un elemento nuovo che riguarda non solo il comportamento politico, ma una tendenza che vediamo già dagli anni 90 più o meno, che le emozioni contano di più in qualsiasi comportamento. Dunque il riflesso adesso ce l'abbiamo anche nella politica e queste emozionalità fanno sì che si interpreta più in modo identitario un voto che in un modo più di tipo classico, tradizionale, io voto a sinistra, ho sempre votato a sinistra. Dunque effettivamente le polarizzazioni insieme a questa nuova soggettività che è molto forte tutte le età, ma molto più forte ancora dai giovani, fa sì che si rinforza questo aspetto di polarizzazione.
Nello studio della Bocconi emerge una forte correlazione tra orientamento politico e scelte sentimentali, ed è un fenomeno che avete chiamato polarizzazione affettiva. Di che cosa si tratta esattamente, Carreri?
Certo, sì, ho trovato questo molto interessante. Allora, quando si parla di polarizzazione affettiva, si parla in generale del sentire negativo di una persona che si identifica con un partito politico nei confronti dei, tra virgolette, avversari politici, quindi delle persone che votano per un altro partito. Quindi l'idea è che a me piacciono di meno le persone che supportano un partito diverso dal mio, mi piacciono di più le persone che supportano il mio partito. Quindi si parla della politica che sfocia anche nelle relazioni personali. In questo caso, uno dei modi per misurare il livello di polarizzazione affettiva è quello di chiedere alle persone quanto sarebbero a loro agio con la possibilità che una loro figlia o un loro figlio avesse una relazione sentimentale con una persona del partito che è a loro più inviso, del partito che gli piace di meno in assoluto. E vediamo che effettivamente ci sono dei livelli di polarizzazione affettiva abbastanza alta in Italia, che anche questo è un trend che è comune a altri paesi.
Ma insomma, Sandro Cattacin, naturalmente ci interessa molto anche quanto succede in Svizzera, no? Allora, questo fenomeno di polarizzazione affettiva, no? Riportato anche a ragazzi che non sposerebbero persone, insomma, non sposerebbero, non starebbero in coppia con persone di tendenze politiche molto differenti. Questo si verifica anche in Svizzera? È qualcosa che appartiene al passato? È qualcosa che appartiene alle nuove generazioni? Qual è la sua analisi a questo riguardo?
Noi abbiamo dati di più o meno 20 anni di inizio di questo secolo su queste domande e si vede che chi è piuttosto di sinistra e di famiglia piuttosto di sinistra ha più difficoltà a parlare e discutere con qualcuno che è di destra. E la stessa cosa si vede anche a destra. Quello che è interessante è che i partiti di centro, i figli che nascono di famiglie di partiti di centro hanno più libertà anche di fare nuove scelte e sono anche più aperti all'incontro con le diversità. E lì si mostra veramente che la tendenza, la grande polarizzazione che abbiamo da Bloch dagli anni 80 in poi fino ad oggi ha soprattutto creato queste due parti estreme come più chiuse e meno aperte che quelli che erano i partiti importanti che facevano un po' la logica del sistema. della concordanza, di trovare soluzioni insieme. Ecco, si vede anche nell'educazione, dunque, questa ricercare soluzioni insieme, essere più tolleranti nei confronti di altre persone, così anche i giovani sono, che vengono da questo schieramento più centrista, più aperti a delle discussioni con delle persone che sono di un'altra posizione politica, fino al punto effettivamente che ci sono queste amicizie diverse, più grandi, quando si è vicini a partiti di centro, partiti liberali, che quando si è di partiti di sinistra o di destra.
E Maria Carreri, questa tendenza, no? I giovani in Italia, secondo il vostro studio, quelli che sono, diciamo, più in una zona cosiddetta di centro, manifestano meno questo genere di atteggiamento? Siete arrivati anche a voi a questi dati?
Sì, sicuramente. Questa è una cosa molto interessante che diceva il professore Cattacine, che si vede anche in Italia. Noi chiediamo ai genitori come si sentirebbero se i loro figli avessero una relazione con una persona del partito a loro più in viso. Vediamo che le persone che si identificano con partiti di centri sono più aperti.
Magari quello che è interessante da aggiungere a questa domanda è che parliamo di una piccola parte di giovani, se si parla della Svizzera, che sono politicizzati. Dunque nel quotidiano, sinistra, destra, centro, non sono nemmeno categorie di riferimento per i giovani che non vanno a votare. Dunque siamo a dei livelli di sotto 30% per delle elezioni e anche nelle votazioni il numero è molto piccolo. Dunque stiamo specializzando chi si interessa politicamente e stiamo vivendo piuttosto una situazione di disaffezione totale nei confronti della politica. E lì penso
Sono
che sarà
d'accordo.
importante poi di discutere di questioni anche di educazione civica.
Ecco, questo è un tema molto importante che volevamo affrontare con voi, appunto la disaffezione politica, perché in Svizzera i dati sono noti, appunto diceva Katacin, sotto il 30% di giovani, insomma, che poi si recano alle urne, quindi abbiamo veramente una disaffezione per quanto riguarda la cosa pubblica. Possiamo parlare, dire la stessa cosa per quanto riguarda i giovani in Italia, Maria Carreri?
Ma sì, sicuramente i dati sull'Italia fanno vedere una partecipazione politica marcatamente più bassa tra più giovani rispetto alle persone più anziane. E, vabbè, questo si vede in tantissimi aspetti anche della comunicazione politica. Ad esempio, mi sono appena trasferita in Italia dopo 12 anni negli Stati Uniti e una delle prime cose che mi ha colpito è come mi sembra che tutta la comunicazione politica sia rivolta marcatamente a persone proprio anziane, che è una cosa a cui non ero abituata. E tornando al punto di prima, volevo aggiungere che secondo me è molto interessante sapere che i dati della Svizzera fanno vedere che c'è più polarizzazione nel tempo. Io volevo dire che invece non mi è chiaro se questo sia vero in Italia, perché in
Ah,
Italia, a
d'accordo.
differenza degli Stati Uniti, dove i dati sono più in linea con quello che mi state dicendo sulla Svizzera, perché ci sono delle domande che ci permettono di misurare la polarizzazione affettiva anche 30-40 anni fa, in Italia non sono riuscita a trovare dei dati perfettamente in linea con questo tipo di misurazione. E sinceramente non mi è chiaro se, per esempio, pensando, lo so, agli anni 70, agli anni di piombo, magari avremmo trovato un livello di polarizzazione affettiva più alta di oggi. Chissà, sarebbe interessante cercare di capirlo.
Ecco, professoressa Carreri, lo dicevamo in apertura, uno dei catalizzatori di questa polarizzazione sembra essere il social media, soprattutto tra le nuove generazioni. Quanto incidono effettivamente i social media, sulla radicalizzazione delle opinioni e nella creazione di una barriera affettiva tra persone con idee opposte?
Allora, guardi, questo non è proprio l'argomento centrale della mia ricerca, però conosco vari studi che cercano di capire questa domanda, però principalmente guardando agli Stati Uniti, non all'Italia. Perché da un lato si pensa che magari i social media possono esporti a una maggiore diversità di opinioni e quindi magari diminuire la polarizzazione affettiva, e dall'altro canto però si può immaginare che invece si possa avere l'effetto opposto se con i social media si creano quelle bolle di cui parlava lei all'inizio. E parecchi studi più recenti sembrano suggerire la seconda, la creazione delle bolle, però secondo me non c'è un'evidenza ancora conclusiva sull'argomento e soprattutto i miei dati sull'Italia non possono parlare direttamente a questa domanda.
E Sandro Cattacin, torniamo in Svizzera, no? In un contesto svizzero che ha una, come dire, la cui democrazia è molto caratterizzata, no? Dai meccanismi di democrazia diretta. diretta, no? E quindi abbiamo una democrazia che ha un coinvolgimento diretto da parte dei cittadini, che naturalmente possono essere anche giovani con diritto di voto. Ecco, in questo contesto la polarizzazione politica che verrebbe a crearsi proprio a partire da queste giovani generazioni, quindi da partire dai primi voti, potrebbe poi rappresentare una minaccia per appunto la coesione sociale data dal nostro tipo di democrazia, secondo lei?
Diciamo che il tipo di democrazia fa sì che sei continuamente chiamato a votare e che dunque hai il livello nazionale molto più ideologizzato comparato a quello cantonale e ancora meno polarizzato effettivamente a livello comunale, dove il pragmatismo è più importante. Dunque si impara a votare quattro volte all'anno su delle questioni molto tecniche alla fine, se si vuole una strada più larga, più piccola, se si vuole dare dei soldi al museo o no. E lì è anche difficile farsi un'idea se si può interpretare questo in termini di polarizzazione. Dunque penso che c'è questo filtro dei tre livelli di voto che fa sì che la polarizzazione non esista per ora come un grave rischio per la democrazia. Però è vero, abbiamo il Consiglio federale meno forte oggi che negli anni 60-70, perché effettivamente ci sono partiti che non giocano il gioco della concordanza, del compromesso, e dunque lasciano le porte aperte, soprattutto a livello nazionale, a tematizzare, ecco, migrazione, gender, woke, tutte queste tematiche, senza che ci sia dietro un vero problema, a volte persino nessun problema, però sono facilmente mobilizzabili in una logica di polarizzazione, ciò che è molto più complicato a livello delle città, dei comuni, perché lì effettivamente quando si parla di gender si deve dire cosa si intende. Per esempio, vogliamo cambiare i nomi delle strade, che ci siano più donne rappresentate nei nomi delle strade. Allora uno si dice sì, perché no, ha senso, mia moglie dice anche che sono tutti maschi, eccetera. Si parla in un certo senso molto più terra a terra di questioni che a livello nazionale rimangono poi molto vaghe e molto poco decisive in un certo senso.
E per quanto riguarda l'Italia invece, professoressa Carreri, quali implicazioni potrebbe avere questa polarizzazione di genere sulle future dinamiche politiche e sociali, secondo lei?
Guardi, secondo me sarà molto importante stare a vedere, e quindi, come dicevo all'inizio, cercare di rilevare questi stessi dati nuovamente a distanza di tempo per capire quali sono i trend nel tempo. Ad esempio, prima stavamo dicendo che c'è più polarizzazione affettiva tra le persone che si identificano con partiti di sinistra o di centrosinistra. Quindi, diciamo, parlando in maniera semplice, le persone di sinistra o di centrosinistra sono più a disagio con l'idea che un loro figlio possa avere una relazione sentimentale con una persona che in un contesto italiano vota, per esempio, Lega o Fratelli d'Italia. Questo può essere per una serie di motivi, e riusciremo a capire qual è la vera spiegazione solo se possiamo misurare questo dato nel tempo. Ad esempio, uno dei motivi potrebbe essere semplicemente che quando si è all'opposizione si è un po' più arrabbiati, no? Tra virgolette, e quindi abbiamo misurato questo dato in un momento in cui la sinistra e il centrosinistra è all'opposizione. Questa potrebbe essere una spiegazione. Un'altra spiegazione invece potrebbe essere che i partiti italiani di destra e centrodestra sono quelli che si sono spostati di più verso i poli, verso gli opposti, che si sono polarizzati di più, sono diventati più di destra, e magari questo spiega questa risposta. Quindi secondo me bisogna, insomma, studiare meglio la questione e misurare queste variabili nel tempo.
E Sandro Cattacini, possiamo dire che in Svizzera è meno il caso, anche perché abbiamo appunto un governo formato sulla concordanza, no? Dove ci sono vari partiti che ne fanno parte, cosa che non avviene in Italia, dove abbiamo un premier che è, o una premier, insomma, che in questo caso che rappresenta la maggioranza, no? dei votanti. E secondo lei quest'idea, questa differenza di struttura democratica va a influenzare anche il voto delle giovani generazioni, o ci stiamo spingendo un po' oltre?
Penso di sì, perché effettivamente si impara da piccoli perché continuamente si parla di votare e di eleggere in questo paese, ecco, non ogni 5 anni, ma veramente ogni settimana ti arriva la discussione su quello che si vota a marzo, quello che si vota a giugno, settembre, novembre. Dunque effettivamente c'è un apprendimento anche di stare attenti un po' a tutte queste tematiche quando si è interessati alla politica. È lì che duole un po' il problema che abbiamo oggi, che l'interesse alla politica scende. Anche voti a livello comunali o cittadini come a Ginevra settimana scorsa ha portato un 30% di partecipazione e non voglio sapere quanti giovani erano che sono andati effettivamente a votare. Dunque un problema penso molto più grave che viene da questo lasciar fare gli altri che la polarizzazione per quel che riguarda la stabilità della politica svizzera.
Quindi no, in effetti sono magari due paragoni che sono difficili da poter fare. Ma allora siamo proprio in conclusione e vorremmo partire ancora, no, da questi giovani alle urne, ragazzi a destra, ragazzi a sinistra, per delle considerazioni finali. Allora, lei diceva, Maria Carreri, che è una tendenza, sono dei dati che sono stati rilevati, una tendenza che lei crede verrà confermata con degli studi più approfonditi. Lei parlava prima, no? Bisognerà poi approfondire la questione. Quindi possiamo dare questo dato, come dire, da approfondire, ma insomma, certo.
Diciamo, non è certo riguardo al trend, non è chiaro secondo me se andrà ad aumentare o a diminuire. Quando si parla dei giovani, devo dire che alla luce della mia esperienza italiana molto recente degli ultimi mesi, io sono veramente sempre molto colpita pensando ai miei studenti, dalla loro intelligenza e dalla loro profondità. E quindi in generale, questo non è tanto basato sui dati, ma più sul mio sentire, io penso che quando, diciamo, i giovani sicuramente potrebbero migliorare questo trend. Quindi io spero, però magari anche penso, però non è basato sui dati, che secondo me la polarizzazione affettiva dovrebbe diminuire col tempo, mano a mano che i giovani diventano una parte più consistente dell'elettorato. Però staremo a vedere.
Sandro Cattacini, il suo sentire sui giovani e la politica svizzera in conclusione?
Ma se penso all'università, il sentimento ovviamente anche di grande intelligenza presente, ma anche di tanta radicalità si è visto nelle proteste per la Palestina, si è visto nelle discussioni attorno a tutte le relazioni che si possono avere con l'Ucraina, con la guerra, con gli Stati Uniti ora. Dunque sento piuttosto un clima in questo momento nettamente più aggressivo che 20 anni fa o 40 anni fa. Quello che mi sembra però importante è che questi giovani, che sono magari anche aggressivi e che sanno che hanno una loro posizione, almeno fanno politica. Ecco, lì magari è il problema, fanno una politica, poi alla fine col confronto vogliono raggiungere qualcosa. Ecco, questo è sano in un certo senso, non lo vedo come un problema generale. Il problema generale, penso veramente, per ritornare all'inizio, che vedo anche degli studenti e studentesse in difficoltà, è un po' questa questione identitaria: chi sono io come uomo in questa società, come devo comportarmi come uomo in questa società, dove gli studenti hanno più mezzi per trovare delle risposte, mentre questa crisi del maschio che vediamo in generale nella società per tanti è ancora una questione senza risposte. Soprattutto senza accompagnamento, e lì penso che non l'università, ma molto prima le scuole devono cominciare a parlare di cosa significa essere un'identità, essere una persona, avere un genere, avere un orientamento sessuale. Ma so che non sono le tematiche molto di moda in questo
No,
momento.
no, noi ne parliamo abbastanza spesso anche qui a Rete 2. Naturalmente questo ci porterebbe adesso a trattare un altro tema che, perché no, potremmo poi trattare in altre occasioni. Intanto noi la ringraziamo. Grazie Sandro Cattacin, che è ordinario di sociologia all'Università di Ginevra. Grazie.
Prego.
E grazie a Maria Carreri, che appunto è coautrice ha fatto parte dello studio della Bocconi, dall'Università Bocconi, ve lo ricordo, che ha pubblicato questo studio Giovani alle urne, a questi dati, ragazzi a destra, ragazzi a sinistra. Grazie molto anche a lei, professoressa Maria Carreri.
Buona giornata, grazie a voi.
Grazie, grazie Matteo Ungaro. E...
grazie a te, Elina.
E siamo al momento, ancora un breve spazio musicale alle 13, il radiogiornale. E, quindi vi saluto, un saluto da Lina Simoneschi e dalla redazione. Noi ci risentiamo domani alle 11.